Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
È un po' imbarazzante la prima pagina dell'Unità stamattina, A tutta pagina, la rivoluzione d'ottobre. Sorbole. Che è successo ieri per spingere l'Unità ad aprire così? Ma ci sono state le primarie del Partito Democratico e a sorpresa non ha vinto né Barack Obama né Hillary Clinton, ma Walter Veltroni, che adesso andiamo a vedere brevemente perché insomma daremo spazio anche al resto del mondo. Che ha fatto finora? Beh, ha dimostrato come sindaco della capitale italiana di avere doti di mediazione, di saper smussare gli angoli, insomma di saper fare le cose che dovrebbe saper fare un buon sindaco, visto poi che la città in questione è molto grande e complessa e si è guadagnato una certa autorevolezza. Se poi qualcuno dovesse giudicarlo in base all'uso, che so, delle strane persone che per esempio prendono l'autobus, no, per andare al lavoro o per recarsi in vari luoghi, ecco, magari forse sarebbe meno contento del suo lavoro di sindaco. Lasciamo perdere poi le piste ciclabili a Roma, insomma tutta una serie di dettagli, però ecco, anche per la cultura ha fatto tantissimo. Comunque brevemente una carrellata di commenti, tra cui Profumo è andato a votare pure lui. Ci sono ovviamente sui quotidiani tutta una serie di personaggi, anche di piacenti signore, per esempio anche Afef è andata a votare, signora Tronchetti Provera. Profumo, dicevamo, si becca quasi mezza pagina di Repubblica con il titolo "Che bello essere il marito di". Lui è il marito di Sabina Ratti. Profumo è il banchiere dell'Unicredit, è quello che qualche giorno fa, quando tutti i giornali ci hanno ricordato che in Italia ci sono i costi bancari dei conti correnti più alti del mondo, più una serie di cose che rendono il sistema bancario italiano una vergogna planetaria, Profumo ha detto sì, ma è tutta colpa delle rapine che ci fanno e quindi dobbiamo tenere i costi più alti perché ci fanno le rapine. Va bene, questo è uno che anche ieri insomma si è messo in evidenza. Poi ci sono curiosità come il consigliere comunale della capitale di AN Luca Malcotti, che ha detto che è andato a votare Veltroni perché spera che così non sia più sindaco. Oppure c'è Mastella che dice, eccolo qui, dall'Unità, Mastella: ci saranno molti del Partito Democratico che saranno scontenti di questa mescolanza di diverse anime che assai spesso fanno a cazzotti tra di loro e che guarderanno a noi con simpatia, sempre lì pronto a beccare. Il giornale di Berlusconi Paolo titola a tutta pagina "La truffa" e dice: una farsa le votazioni del PD, ecco qui a fianco la prova, abbiamo fatto votare 5 volte un immigrato e 3 volte una minorenne. Vabbè, insomma, quisquilie. Detto ciò, senza indugi passerei a quel poco d'altro che c'è sui giornali, ma qualcosina qua e là. Per esempio, molto interessante, un articolo sull'Unità di e su Naomi Klein, che ci spiega nel suo nuovo libro come funziona il capitalismo da catastrofe, cioè che non solo crea le catastrofi ma ci lucra. Capitalismo da catastrofe, nuovo libro del Leader No Global. Ecco, Leader No Global, l'Unità se lo poteva risparmiare. Comunque, dall'11 settembre all'Iraq, la guerra globale al terrorismo ha foraggiato una new economy. E in ogni caso, va dato atto, almeno all'Unità, unico giornale stamattina, di parlarci di questa cosa. Leggerei ampi stralci anche per rifarmi insomma dall'intossicazione da primarie. Dalle corporazioni alle corporation, la via statunitense a un moderno fascismo. Il dibattito in piena campagna elettorale è partito con l'ultimo saggio di Naomi Klein, giornalista, scrittrice e si intitola The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, la dottrina dello shock e l'ascesa del capitalismo da catastrofe. È il primo tentativo di spiegare con piglio scientifico e in modo organico il disastro dell'amministrazione Bush. La tesi, due punti, quello che molti ancora si ostinano a considerare il risultato di trovarsi con una manica di incompetenti allo sbaraglio a governare, è in realtà una strategia ben pianificata e ancor meglio eseguita. Dopo l'11 settembre, la privatizzazione della sicurezza nazionale ha creato una new economy del disastro, dice Naomi Klein. Lo stesso gioco ha funzionato a New Orleans e dintorni dopo l'uragano Katrina, privatizzazione dell'edilizia pubblica e del sistema scolastico. E in Iraq è nata la Blackwater Economy, regolata da un principio tanto semplice quanto perverso: tanto peggio va la guerra, tanto più qualcuno si arricchisce. Cifre alla mano, il ragionamento non fa una piega, basta seguire la pista dei soldi. E qui è di nuovo l'articolista dell'Unità a parlare. Da quando è iniziata la guerra globale al terrorismo, tutto il settore bellico tira alla grande alla borsa di Wall Street. La guerra in Iraq genera un fatturato di circa $1 miliardo al giorno. Sulle lucine colorate dell'allerta terrorismo è fiorita un'industria sponsorizzata con fondi pubblici, che vince commesse senza bisogno di gare d'appalto. I contratti vanno dallo sviluppo di vaccini per patologie inesistenti come l'antrace ai sistemi di comunicazione d'emergenza in metropolitana. Pensate, New York ha speso $800 milioni per ripetere ossessivamente ai passeggeri di chiamare la polizia se stanno seduti accanto a qualcuno che ha l'aria sospetta. Quello che i neocon che imperversano a Washington sembrano aver capito perfettamente è che con la paura ci sono un sacco di soldi da guadagnare. Ogni volta che c'è un disastro, spiega la Klein, i politici usano l'effetto shock tra i cittadini per mandare avanti incontrastati il loro piano di privatizzazione. Le circostanze dell'emergenza solitamente funzionano molto bene per mettere a tacere l'opposizione. Quando il governo prende il controllo del settore privato parliamo di comunismo, ma quando il settore privato prende il controllo del governo non si tratta di fascismo, ha chiesto all'autrice Bill Maher in collegamento per la HBO. Certo, risponde la Klein, e il paradosso è che riescono a spacciarlo per libero mercato. Qui gli unici ad avere mano libera sono i titolari degli appalti. Il libro mette in chiaro che il problema non sta nel fatto che le grandi aziende facciano profitti sfruttando anche situazioni di crisi. Esistono apposta, questa in qualche modo è la loro missione statutaria. Il problema sono i politici che usano il governo come un bancomat per trasferire soldi ai loro amici in cambio di contributi elettorali. E la missione statutaria dell'amministrazione Bush è stata quella di operare come facilitatore tra i disastri e gli interessi degli amici del settore privato. Una vera e propria bolla economica i cui protagonisti non sono più le società dot-com, ma il settore dell'industria militare. Il libro in questione, The Shock Doctrine, ha scritto Joseph Stiglitz sul New York Times, è un ambizioso tentativo di guardare alla storia economica statunitense degli ultimi 50 anni e all'ascesa mondiale del fondamentalismo del libero mercato. Il capitalismo da catastrofe è un sistema violento che talvolta ha bisogno del terrore per funzionare, e qui parla sempre Joseph Stiglitz, e tra le tante cose è considerato uno dei più grandi economisti. E conclude: Stiglitz porta ad applicare la dottrina politica quello che l'elettroshock è stato per la psichiatria. Poi andiamo su la stampa stamattina ci parla di Uribe. Gli oppositori in Colombia del presidente Uribe lo chiamano narcopresidente. Beh, stamattina la stampa dedica una pagina non tanto a questa tesi, ma insomma a dar voce ad una signora che la salunga in proposito e che accusa il presidente della Colombia Uribe, campione degli interessi degli Stati Uniti in America Latina, di essere altro che colluso col narcotraffico. È interessante anche come così, come nota di costume di colore questo articolo. Il mio Escobar pagava il presidente Uribe, il virgolettato che fa da titolo. L'ex amante del famigerato boss colombiano accusa. E si tratta di una signora che ormai ha 57 anni, ma insomma ne ha combinati tutti i colori. si chiama Virginia Vallejo, ex top model e conduttrice di TG. Adesso qualcuno può dire: che c'entra la top model con conduttrice di TG? Vabbè, come se in Italia avessimo delle giornaliste a fare le conduttrici dei TG. È stata una delle donne più desiderate della Colombia, ci dice la stampa. E vediamo brevemente un inizio di articolo. Álvaro Uribe, il presidente conservatore della Colombia, che da quando è al potere dal 2002 appare in prima linea contro i capi della cocaina, sarebbe in realtà un narco presidente, perché ha collaborato col cartello di Medellín del defunto boss Pablo Escobar. L'accusa contro il più fedele alleato di Washington in Sud America è contenuta in un esplosivo libro appena uscito, dal titolo Amando Pablo, odiando Escobar, scritto da Virginia Vallejo, 57 anni, la più celebre conduttrice di TG di Bogotà. Tra i suoi tanti palmarès, una peculiarità da Guinness: per 5 anni amante di Escobar e poi del suo grande rivale Gilberto Orejuela, capo del cartello di Cali, in galera negli USA dal 2004. La Vallejo, detta anche Virginita o Diva, ecco, Diva forse le piace di più, è da un anno rifugiata a Miami, ove è arrivata grazie a un volo speciale organizzato dalla DEA, l'ente antidroga statunitense. Prima la Anchor Woman aveva vuotato il sacco con la DAS, che è una sorta di FBI colombiana, accusando di collaborare con il narcotraffico due predecessori di Uribe, Alfonso López ed Ernesto Samper. Denuncia la Vamp, che fu la prima in patria, vabbè, a spogliarsi eccetera e a fare telenovelas, tra parentesi della stampa, denuncia la signora Vallejo. Il narcostato sognato da Escobar è ancora vivo e vegeto. Poi più avanti leggiamo nel libro: la Vallejo, dopo aver confessato di aver perso la testa per Pablo, mette il dito sulla piaga nel periodo in cui il presidente Uribe era capo dell'aviazione civile tra l'80 e l'82. Uribe, spara la signora Virginita, concesse decine di licenze per le piste di atterraggio degli aerei e degli elicotteri su cui si è costruita tutta l'infrastruttura del narcotraffico. Niente meno. Poi, vabbè, ovviamente la parte finale è dedicata alla difesa di Uribe, che dice che non è vero niente, eccetera eccetera. L'articolo si conclude: ma la diva dice di essere pronta a sottomettersi anche alla macchina della verità e di non voler tornare in patria proprio per paura di Álvaro Uribe, il democratico presidente della Colombia. Dunque, già che sono su questa zona del mondo, e c'entra in questo caso anche la stampa, però prendendo da internet, il sito della rivista Latino America, quella diretta da Gianni Minà, ecco, c'è un articolo dal titolo Disinformando sul Venezuela. Si riferisce a un viaggetto, così una vacanzina, come si può definire, fatta da Raffaele Bonanni, non so se ce l'avete presente, segretario della CISL, quel simpaticone così, insomma, che sembra goderselo un mondo a questo mondo. Ecco, Raffaele Bonanni è stato niente meno che in Venezuela. No, attenzione, è stato a Caracas, no, neanche. Che è stato in un quartiere, esattamente in una villa di un quartiere esclusivo di Caracas, dopodiché ci ha spiegato il Venezuela. E leggo: il giorno 5 settembre la stampa di Torino ha pubblicato una grottesca intervista, scrive Latino America, al segretario della CISL Raffaele Bonanni di ritorno a Roma dal Venezuela. L'intervista può essere letta eccetera eccetera sul link di Latino America anche. Il fatto saliente è che Bonanni dichiara di non essere mai uscito da Chacao, cioè il quartiere per i ricchi di Caracas, troppo pericoloso secondo i suoi amici, che lo hanno appunto sconsigliato di girare per Caracas e anche per tutto il resto del paese. Meglio restare come a Baghdad, nella zona verde. Dopo aver ammesso di non aver visto nulla, Bonanni millanta un suo Venezuela che sembra descrivere la Colombia, con i sindacalisti desaparecidos e paramilitari per le strade. Ovviamente non fornisce alcun dato che possa comprovare le sue denunce, e il livello della stampa italiana è ormai talmente basso che si spaccia la satira dell'opposizione venezuelana, cioè le battute e le barzellette su Chavez che vorrebbe proibire il tanga. Tutto questo diventa informazione e la prendono appunto come se fosse vera. Tanto è grottesca l'intervista a Bonanni che la stampa si è sentita in dovere di concedere correttamente il diritto di replica all'ambasciatore venezuelano a Roma, Raffaella Lacava, che ha gioco facile nel controbattere punto per punto le affermazioni false e tendenziose raccolte da Bonanni nel suo quartiere esclusivo, eccetera. Poi, dopo, in questo articolo si fa una carrellata di altri esempi di buon giornalismo. Si cita Raffaele Fichera, inviato della RAI in America Latina, ricordando che insomma il buon Fichera fa del suo meglio per fare il giornalista nella maniera più decente e dignitosa, ma che quando prova a farlo, almeno qui viene citato un caso ben preciso, i suoi servizi non vengono semplicemente mandati in onda, secondo Latino America, perché così il signor Riotta, attuale direttore del TG1, vorrebbe che si parlasse, Gianni Riotta vorrebbe che si parlasse male del Venezuela di Chavez, cioè con Chavez a presidente, e quindi certi servizi insomma li cestinano semplicemente. Poi scrive anche, infine, questo articolo verso la fine, scrive: chi invece lo fece un pezzo degno di Riotta fu la stimata Giovanna Botteri, da qualche mese fa, da New York, in un servizio andato in onda nel TG3 delle 19, comparò impudicamente la situazione della stampa in Venezuela, dove si può paragonare tranquillamente il presidente Chavez ad Adolf Hitler, a quella della Cina, dove la libertà di stampa non esiste, e a quella della Russia, dove esiste a rischio e pericolo del giornalista. Ecco, l'estensore dell'articolo di Latino America, Gennaro Carotenuto, dice poi di aver avuto modo di contattare la stimatissima Giovanna Botteri, chiedendole perché ha detto queste cose, ma neanche provò a difendere la sua marchetta, due punti, aperte virgolette: sai, abbiamo ricevuto pressioni fortissime, ha detto la Botteri, fortissime, e quindi ha dovuto dire ste robe. Vabbè, così funziona l'informazione dalle nostre parti. Tornando alla stampa, c'è un articolo in prima pagina dal titolo "Così la casta spese i soldi del terremoto", e la casta maiuscolo, e di cosa si parla? Che cosa unisce il pianto di chi il 31 ottobre 2002 ha perso un figlio o una casa, con lo svago che gli impianti di risalita di Capracotta offrono agli sciatori? Partiamo dall'inizio, cioè da una triste mattina di 5 anni fa, scrive la stampa: terremoto a San Giuliano di Puglia, 31 ottobre 2002, 30 morti, di cui 27 bambini sotto le macerie, circa un centinaio di feriti e 2.925 sfollati. Ebbene, ci racconta poi in questo lungo articolo Marco Castelnuovo che i finanziamenti dello Stato per ricostruire questi 32 comuni, insomma i danni subiti da 32 comuni, sono finiti a tutto il Molise, cioè praticamente a tutti e 136 comuni. Questi soldi sono stati usati anche per fare impianti sciistici e così via. Leggo dalla prima pagina della stampa: a marzo 2003 l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, chi è costui? Ma non mi ricordo. Con l'ordinanza numero 3268 conferì al governatore molisano Michele Iorio di Forza Italia pieni poteri per gestire la ricostruzione. Ecco qua. Dunque, tornando a internet, adesso non c'entra molto con tutto ciò, però ce l'ho qui davanti, insomma, tornando anche in parte all'America Latina. Adesso non so stamattina quanto sia il petrolio, però so che ai primi di ottobre, per esempio, il West Texas Intermediate, che è uno dei petroli, dei greggi statunitensi che poi contribuiscono a fare il prezzo mondiale, aveva raggiunto gli 83.75 dollari. In Messico, che è il quinto produttore mondiale di petrolio e uno dei primi rifornitori degli Stati Uniti, credete che il petrolio il Messico lo venda a 80 passa dollari al barile? No, lo sta vendendo a 42. Insomma, com'è questa cosa? Beh, è un articolo della Jornada che prova a spiegarlo, è molto complicato, però ecco, quando sentiamo dire che il prezzo del petrolio al barile ha superato gli 80 dollari, E non crediate che gli Stati Uniti paghino $80 al barile a quelli che glielo vendono. Questa è una cosa così che serve per noi quando andiamo poi alla pompa a far benzina, però ecco, per esempio il Messico lo vende a $42. E c'è chi nel Parlamento, così nella Camera dei Deputati, comincia a chiedersi: questo meccanismo perverso che fa sì che il prezzo poi venga tenuto così basso quando lo andiamo a vendere al nord, forse andrebbe cambiato, ma sarà difficile che lo cambino. Poi, per quel che mi riguarda, ribadisco che il petrolio dovrebbe costare non 80 ma $800 al barile, forse solo a quel punto penseremo a risparmiare un po' di più, a consumarne un po' di meno, ma comunque, per fortuna, insomma, fra qualche decennio sarà comunque finito. Dunque, avviandoci a concludere, dalla prima pagina dell'Unità, pochi altri quotidiani hanno ripreso questa notizia, forse diventerà molto preoccupante nelle prossime settimane, cioè l'artiglieria turca ha aperto il fuoco contro villaggi curdi in Iraq. È un po' che i turchi, l'esercito turco mordeva il freno, insomma, adesso ha cominciato a intervenire. L'artiglieria turca ha cominciato a sparare sabato sera, per lunghe ore i colpi sono caduti in territorio iracheno. Quindi staremo a vedere come si svilupperà questo nuovo aspetto del disastro iracheno, dove l'esercito turco pretende di impedire che si crei una qualsiasi forma di stato indipendente curdo. Secondo le accuse del governo turco, poi i guerriglieri, o come li chiamano loro, terroristi, che colpiscono in Turchia si vanno poi a rifugiare nei villaggi al di là della frontiera in Iraq. L'Iraq sicuramente non è in grado di controbattere né di intimare alcunché, però l'esercito turco è il principale alleato degli Stati Uniti, nonché membro della NATO nell'area, per cui si potrebbe assistere a un curioso scambio di cannonate fra alleati se si dovesse andare avanti così. Tornando poi per un attimo alla questione della casta, che mi rimbalza qui sotto gli occhi dalla prima pagina della Stampa, c'è invece il Corriere della Sera che tira una sberla a Oliviero Di Liberto, insomma, quantomeno così, pubblica un articolo in cui la Lega in realtà accusa Di Liberto di aver usato un'auto blu per andare in vacanza in Alto Adige. Di Liberto risponde che quella era la scorta e che in Alto Adige ci è andato a sue spese, ha pagato anche l'albergo a sue spese, e che però, essendo stato ex ministro della giustizia ed essendo a capo di un partito, insomma, ed avendo ricevuto anche minacce, santo cielo, aveva diritto alla scorta che lo aspettava sotto l'aereo. Un colossale chi se ne frega. Comunque, per invece uno scemenzaio molto più nutrito e che occupa molto più spazio sui giornali di stamattina, un'intera pagina sul Corriere della Sera, ma anche Repubblica, lo scontro, sì, fra Blair e Brown, il premier perde colpi, ma l'intromissione di Cherie Blair, che dice che insomma c'è stata un'interruzione di gravidanza per colpa di Brown. Quanto alle accuse di Cherie Blair, riportate dal News of the World, sarebbero contenute nella scaletta del libro di memorie che l'ex First Lady ha accettato di scrivere per €1,5 milioni. E quindi dovrà fare sto sforzo di scrivere il libro di memorie. L'anticipazione è che Cherie afferma che lo stress causato dagli attacchi di Brown a Blair quando suo marito era primo ministro è stato alla base della gravidanza interrotta sofferta nel 2002. Ora non saprei dirvi se la gravidanza l'ha interrotta Blair o Cherie, perché non avendoli mai visti entrambi nudi non capisco chi sia l'uomo e chi sia la donna tra i due, però ecco, c'è stata un'interruzione di gravidanza nella coppia Blair per colpa, dice Cherie, di Brown. Infine, baby spie in Germania. Sempre da Repubblica, pare che in Germania si vogliono usare i bimbi o i ragazzini comunque per intrufolarsi nei negozi che vendono alcolici e vedere se te lo vendono. Il ministro ai bambini: 2 punti, fate la spia. Di che si tratta? Germania, proposta contro la vendita di sigarette e alcol, ma qualcuno ribadisce sono metodi da DDR. E usare bambini o teenager come spie delatori per denunciare i commercianti che vendono alcol, sigarette o DVD e video solo per adulti e minorenni lo propone la celebre, popolare ministro per la famiglia del governo Merkel, Ursula von der Leyen. È l'idea che spacca la Germania. Questa signora Ursula von der Leyen è medico, ministro e madre di 7 figli. Oibò. Vuole solo difendere i giovani dal vizio e dalle tossicodipendenze. E più avanti la von der Leyen si è spiegata benissimo. Si tratterebbe di usare adolescenti tra i 14 e i 18 anni per effettuare test nei negozi con il consenso dei genitori e dello Jugendamt, l'ufficio di circoscrizione comunale per la protezione dei minorenni, accompagnati a distanza da un adulto, magari un poliziotto in borghese. Ecco qua, andrebbero a chiedere di comprare sigarette o alcol. Se il negoziante cede e vende, scatta la sanzione. Bene, infine, rimanendo in Germania, stamattina con l'Unità c'è l'inserto satirico che si chiama M, poi la M viene usata in vario modo. All'interno c'è un dipinto, praticamente, più che un disegno, di un signore sardo con il vestito tradizionale che dice, a proposito della questione di cui avrete sicuramente sentito parlare, del giudice che in Germania ha dato le attenuanti ad uno stupratore dicendo che in Sardegna si usa far così, ecco, il signore sardo qui dice: quel giudice è di un paese che ha generato il nazismo, ha diritto alle attenuanti etniche. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.